Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Care amiche e cari amici delle comunità italiane nel mondo, benvenuti a questa nuova ora per voi, ora che trascorreremo insieme conversando amichevolmente ed in maniera confidenziale, e confidenzialmente andremo dietro le quinte di un anno per raccontarvi la dietrologia, appunto per dirvi qualche gossip, per farvi riascoltare qualche canzone, per vedere come è cambiato il mondo da quell'anno ai giorni d'oggi. Io, prima di iniziare, vorrei ricordare a tutti quanti la nostra campagna per salvare il Museo Virtuale del Disco e dello Spettacolo. Sapete che in Italia gli aiuti alla cultura sono sempre molto pochi, se non addirittura inesistenti, e quindi invito tutti voi che ci ascoltate a fare una piccola donazione per il Museo del Disco e dello Spettacolo affinché possa continuare nella sua opera di salvataggio di tutti i memorabilia della cultura musicale e dello spettacolo. Allora, scrivete all'indirizzo della nostra radio, ildiscovolo@gmail.com, vi sarà detto come poter aiutare il Museo del Disco e dello Spettacolo anche solo con una donazione simbolica di un euro. E adesso andiamo dietro le quinte dell'anno di cui parleremo confidenzialmente oggi, cari amici. Vi faccio un indovinello, non vi dico subito che anno è, vi leggo un trafiletto, una notizia. A Corbeville si raduna il bel mondo nel castello di Fat. Fat era Jacques Fat, il famoso sarto francese. Nella notte fra il 3 e il 4 agosto, Jacques Fat festeggia il cosiddetto Carnevale di Rio di agosto. Molti invitati sono giunti espressamente dalle principali città brasiliane. Fra i nomi celebri dello schermo sono stati notati Claudette Colbert, Gene Tierney, Orson Welles e Ginger Rogers, di cui parleremo fra poco. La signora Vargas, moglie del presidente della Repubblica brasiliana, ha aperto solennemente le danze. Jacques Fat ha mutato continuamente di abito durante tutta la notte. Ad un certo momento l'orchestra, composta esclusivamente di suonatori brasiliani arrivati in aereo da San Paolo del Brasile, ha suonato solo per lui, che danzava circondato da tutte le sue indossatrici vestite di bianco. Pochi invitati erano semplicemente in abito da sera. Jacques Dumain, ambasciatore di Francia in Portogallo, indossava uno smoking nero, mentre Ginger Roger è stata fotografata con il sarto Jacques Fat vestito da corsaro e indossava un abito meraviglioso di seta verde e viola, e sui suoi capelli biondi, pensate, spiccava una conciatura con grandi ciuffi di aigrette. Cos'erano le aigrette? Allora si chiamavano così le piume. Erano, dalla fotografia in bianco e nero che posso vedere, erano piume di struzzo. Allora, secondo voi che anno era? Era il 1952. Perché parliamo di Ginger Rogers? Perché ritorna al cinema in quel 1952 con ben tre film, tutti e tre saranno anche doppiati in italiano. Noi vogliamo ricordarvela con uno spezzone particolare. Negli anni 80 Raffaella Carrà faceva da New York uno spettacolo televisivo per le comunità italiane nel mondo, pensate, e invitava un pochino tutti i grandi astri americani a partecipare e a dire qualcosa agli italiani in patria e agli italiani all'estero. Aveva fatto una piccola intervista a Ginger Rogers e aveva cantato con lei, e Ginger, che non sapeva quasi una parola di italiano, ad un certo punto disse che voleva leggere una lettera di saluto, e allora si tirò fuori un foglietto dal reggipetto. Raffaella sorrise e disse che solitamente le donne italiane nel reggipetto ci nascondono non i soldi. Allora ecco qua Ginger Rogers, l'anno di cui parleremo è il 1952, ma questa intervista fatta a Ginger da Raffaella Carrà è degli anni 80. Eccola qua, tutta per voi dagli archivi delle teche della RAI.
Ebbene, sì, è proprio vero. È con noi l'unica, straordinaria, basta il nome e il cognome, è con noi Ginger Rogers! You know, Ginger? Lei è sempre Ginger, ma noi l'amiamo e la ammiriamo moltissimo. Allora, dovete sapere che Ginger, ieri, quando è venuta a provare, ha salutato il nostro Chimenti, ha salutato il nostro Majorana, perché in Italia lei ha fatto un tour con la nostra orchestra. I'm talking about the orchestra. You've been working with our Italian guys, isn't that true?
Oh, it's true, it's true. I've enjoyed it too, every bit of it.
E veramente si ricorda dell'Italia in maniera particolare. Do you speak a little Italian, Ginger?
I'm afraid not.
But just say, for example, ti amo.
Ti amo. I say, I imitate you, may I?
Lei mi vuole imitare.
Ok.
Allora, buonasera.
Buonasera.
Sono molto felice di salutare l'Italia.
Sono molto...
felice.
Felice.
Di salutare.
Di salutare.
L'Italia.
L'Italia.
E vi voglio molto bene.
Vi
voglio molto bene.
Vi voglio molto bene.
Ah, you understand how to say it.
Here. I have something I'm going to say to the audience, but you have to say it for me.
I have to say it for you?
You have to say it so that I can imitate you.
Ah, ma è scritto in italiano, non è problema.
Now or later?
Now?
Ok.
Io voglio ringraziare tutti... Ah no, già piano. Oh. Io voglio ringraziare.
Io voglio...
Ringraziare. You choose a difficult words, eh? Hai scelto delle parole difficili. Tutti gli italiani.
Tutti gli italiani.
Per la civiltà italiana. Civiltà.
Civiltà italiana.
Che ha donato al mondo.
Che ha donato al mondo.
Gli splendori.
Gli splendori.
E l'ispirazione della sua. E l'ispirazione, della sua, architettura, della sua musica, e della sua arte.
E della sua arte.
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 Arte. Arte. Voi avete condiviso.
Voi avete condiviso.
Con noi americani.
Con noi americana.
Una magnifica.
Una magnifica.
Cultura.
Cultura.
Bravissimo. Rimetto dentro. Many Italian women does this with money. Noi in Italia molte nostre donne fanno così con i soldi. Hi, Ginger. For example, as a child, did you ever imagine you would become a myth? Le sto chiedendo se lei da bambina pensava di diventare un mito. No, never.
Never, never.
Never.
I'm not certain I am.
Ha detto non sono sicura nemmeno di esserci. Senti un'altra cosa. Do you think it will be possible that another couple like Friend and Ginger could live today? Could make success today? Se potrà esistere e avrà successo un'altra coppia tipo Ginger Rogers e Fred Astaire?
Wasn't one couple enough?
Ha detto una coppia è stata abbastanza. Why you do this?
Isn't that enough?
Dice no, è sufficiente il gesto. Basta. Ok, va bene. Allora Ginger, I would like to ask you now.
Yes.
Te lo dico in italiano perché devi imparare l'italiano. Quale canzone tu sei preparata per noi? Ti sei preparata per noi a cantare in questo momento? Qual è la canzone che ci canti? Ah, grazie Pino.
You say either, and I say either. You say neither, and I say neither. Either, either, neither, neither. Let's call the whole thing off. You like potatoes and I like potatoes. You like tomatoes and I like tomatoes. Potatoes, potatoes, tomatoes, tomatoes. Let's call the whole thing off. But if we call the whole thing off, then we must part. Pajamas and I like pajamas. I'll wear pajamas and give up pajamas. For we know we need each other, so we better call the calling off. Off. Let's call the whole thing off. If you like oysters and I like oysters, I'll eat oysters and give up oysters. For we know we need each other, so we better call the calling off. Off. Let's call the whole thing off.
Anno 1952, la stampa italiana ed internazionale racconta che l'ex re d'Egitto Farouk, sbarcato con la pistola, gode a Capri una tranquilla vacanza, perché dopo le emozioni di uno sbarco le cui vicende furono altamente drammatiche, poiché Farouk dovette imporsi con la pistola in pugno ai poliziotti egiziani che non volevano far scendere dal suo yacht la famiglia e i numerosi bagagli, l'ex sovrano d'Egitto trascorre ad agosto un soggiorno tranquillo all'isola delle Sirene. Non ha perso affatto l'appetito, infatti lo vediamo in tante fotografie, grosso, grasso, gonfio e tronfio. Mangia moltissimo e beve ancor di più, dice la stampa. Però alla sua tavola, per rispetto ai divieti del Corano, non compaiono alcolici, ma soltanto aranciate ed acqua minerale. In complesso, Farouk appare abbastanza di buon umore e si fa vedere spesso con la moglie nei locali pubblici di Capri, oppure si fa vedere alla spiaggia, dove talvolta si mette in costume e fa anche il bagno. L'ex sovrano si interessa molto di ciò che accade in Egitto e legge le corrispondenze dal Cairo dei giornali italiani. In Egitto, frattanto, sembra che una ventata di epurazione rigidissima attraversi il paese. È stato infatti posto sotto sequestro il patrimonio del sovrano, valutato 180 miliardi di lire, mentre una severa inchiesta è in corso circa i profitti di Farouk e circa le forniture di armi scadenti inviate ai soldati egiziani al fronte durante il conflitto con Israele. Sono stati aboliti i titoli di Pascià e di Bey ed è stato proibito il gioco. E il treno reale, chiamato Treno del Piacere, è stato adibito a trasportare in luna di miele le giovani coppie di sposi poveri del Cairo.
Sul campo di grano che dirvi non so, di Paperina col babbo passò e vide degli alti papaveri al sole brillare e mi si incantò. La papera al papero disse: papà, papare papaveri, come si fa?
Non puoi tu papare papaveri, disse papà.
E aggiunse balbettando l'insalata: che cosa ci va a far cos'è la vita? Lo sai che i papaveri sono alti, 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 e tu sei piccolina, e tu sei piccolina. Lo sai che i papaveri sono alti, 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 e nata paperina, che cosa ti vuoi far?
Vicino ruscello che dirvi non so, un giorno un papavero in acqua guardò e vide una piccola papera bionda giocare e lì si incantò.
Papavero disse alla mamma: mamma, pigliare una papera come si fa?
Non puoi tu pigliare una papera, disse mamma.
Se tutta lei ti lasci papperare, il mondo intero non potrà più dire. Lo sai che papaveri sono alti, alti, alti. E tu sei piccolina, lo sai che i papaveri sono alti, alti, alti. Sei nata paperina, che cosa ci vuoi far?
E un giorno di maggio, che dirvi non so, avvenne poi quello che ognuno pensò. Papavero attese la papera al chiaro lunare e poi la sposò. Ma questo romanzo ben poco durò, poi venne la falce che il grano tagliò e un colpo di vento il papavero in alto portò.
Così un papaverino se n'è andato, lasciando paperina e paperata. Lo sai che i papaveri sono alti, alti, alti. E tu sei piccolina, lo sai che i papaveri sono alti, alti, alti. Che nata paperina, che cosa ci vuoi fare? Che cosa ci vuoi fare? Che cosa ci vuoi fare?
Gli italiani sono tutti con gli occhi puntati in quel 1952 su un cavallerizzo che non è più giovane, sembra un signore fragile e dimesso di una certa età, e invece lui fa vedere che l'età non conta, che si può essere giovani a qualunque età. Viene chiamato il re degli ippodromi, si chiama Alessandro Fin, è di origine russa e in Italia quell'anno vince la sua medaglia numero 5000. Precisamente la vince con il derby romano di Villa Glori, poi pochi giorni dopo vince anche il premio dei laghi a San Siro. Il famoso cavallerizzo russo è sulla settantina, ma nessuno conosce esattamente la sua età. Conduce cavalli da 45 anni e nonostante l'età e la lunga carriera è però ancora un uomo vigoroso, pieno di passione e deciso a restare sui campi di gara ancora per lungo tempo. Nacque a Pietroburgo, ma vive in Italia da oltre 30 anni.
Thank you.
dai, sfogliamo un po' di rotocalchi per vedere quali erano le pubblicità in quel 1952. Allora, ne trovo una sull'acido glutammico che nutre il cervello. Dice: bimbi sani, i neonati sono le creature più delicate, più esposte alle insidie delle malattie. L'amore per il proprio bambino si dimostra anche somministrandogli alimenti razionali e sicuri che completino le diete normali. Il formaggino bebè contiene l'acido glutammico, il nuovo miracoloso ritrovato che dà vivacità e forze ai neonati. Formaggino bebè è un'esclusiva della Galbani. E poi Profumo, un giorno a San Siro, prodotto dalla profumeria Varaldo a Imperia. Sempre per i profumi abbiamo anche l'acqua di lavanda Bourjois, credo che esista ancora oggi, fra l'altro. La pubblicità diceva: al mare, ai monti, in campagna, sempre Bourjois, fresca come acqua sorgiva. E poi c'è la Shell X100 Motor Oil, l'olio che vince la corrosione. Sole implacabile, salite sfibranti, strade sovente polverose. Voi usate in media la vostra macchina 4 volte di più in estate che in inverno? Contro questi sforzi eccezionali, il vostro motore ha bisogno di una protezione particolare. Tale protezione ed un rendimento optimum sono garantiti dallo Shell X100 Motor Oil, l'olio nuovo che vince la corrosione. Assicuratevi vacanze senza pensieri con motore senza guai. Rifornitevi oggi stesso con Shell X100 Motor Oil.
Heart and soul, I fell in love with you, heart and soul, the way a fool would do badly, because you held me tight and stole a kiss in the night. Heart and soul, I begged to be adored, lost control and tumbled overboard. Gladly that magic night we kissed there in the moon mist. Oh, but your lips were thrilling, much too thrilling. Never before were mine so strangely willing. But now I see what one embrace can do. Look at me, it's got me loving you badly. That little kiss you stole held all my heart and soul. Heart and soul, I fell in love with you, heart and soul, the way a fool would do, badly, because you held me tight and stole a kiss in the night. Heart and soul, I beg to be adored, lost control and tumbled overboard. Held all my heart and soul.
Ci sono anche degli illustri sconosciuti che salgono agli onori della cronaca in quel 1952, così come succede ancora oggi e come è sempre successo. Persone comuni, come me e come voi. Nel 1952, ad esempio, tutta l'Italia sta con il fiato sospeso per una ragazza, un'impiegata milanese che si chiamava Pinuccia Ossola, che è stata protagonista di una drammatica avventura in montagna. Cosa era successo? Che di ritorno da una salita sul Monte Bianco, quella povera ragazza era precipitata in un crepaccio. Aveva riportato un mucchio di ferite, un mucchio di fratture e in preda alla febbre alta era rimasta prigioniera dei ghiacci, pensate, per 33 ore sino all'arrivo della spedizione di soccorso che con molta fatica era riuscita a trasportarla a valle. Poi Pinuccia è stata operata a Milano e prima della fine del 1952 è riuscita di nuovo a rialzarsi in piedi e a camminare sulle sue gambe. Nel 1952 c'era anche Giacomo Rondinella, ve lo ricordate, una meravigliosa voce napoletana che cantava la sua versione di Estasi d'amore.
Per me l'amore è un'estasi, perché sei tu l'amore, sei tu dolce incantesimo che fai sognare il cuore. Solo tu sai baciare teneramente, sinceramente, morendo di languore. La mia bocca vorrebbe eternamente solo baci nell'estasi d'amore. Saprò donarti l'anima, saprò donarti il cuore. Per me l'amore è un'estasi, perché sei tu l'amore, la luce sei tu degli occhi miei. Non vivrei lontano dal tuo cuore, per me tu sei un'estasi teneramente, sinceramente, morendo di languore. La mia bocca vorrebbe eternamente solo baci nell'estasi d'amore. Saprò donarti l'anima, saprò donarti il cuore. Per me l'amore è un'estasi, perché sei tu l'amore, la luce sei tu degli occhi miei. Non vivrei lontano dal tuo cuore, per me sei un'estasi d'amore.
Porfirio Rubirosa, qualcuno si ricorda il suo nome? Pensate che all'epoca era talmente famoso, talmente chiacchierato, che il quartetto Cetra gli dedicò anche una canzone storpiando il suo nome in Porfirio Villarosa. E Porfirio Rubirosa era un rubacuori di origine messicana che aveva sposato la grande ereditiera americana Doris Duke, ereditiera delle fabbriche di tabacco, e poi in quel 1952 era anche diventato l'amante di Zsa Gabor. Quindi avevano copertine su tutti i rotocalchi del mondo. E combina anche un'altra cosa Rubirosa in quel 52. Pensate, il miliardario sudamericano vuole organizzare insieme all'ingegnere russo Korganov e al capitano francese Prejean una spedizione di una nave francese per il recupero di un tesoro nel Mar dei Caraibi, un tesoro sepolto nella cassaforte di un galeone spagnolo che affondò nel 1643. Pensate un po'. Comunque le cose non vanno bene assolutamente, perché si sprecano un mucchio di soldi, i giornali seguono la vicenda, ma cosa succede? Che il peschereccio francese Re viene fotografato alla Rochelle in partenza per il Mar dei Caraibi, ma dopo aver inutilmente tentato di impadronirsi del favoloso tesoro rinchiuso nella cassaforte del galeone spagnolo, il peschereccio, appunto, che l'equipaggio aveva ribattezzato Battello Maledetto, è affondato durante una tempesta. Sono tutti morti e il tesoro è rimasto là. Nel 1952 il giornalista Luigi Confalonieri firma un servizio giornalistico che, con un roboante titolo, annuncia che ci sarà un ardito progetto per decongestionare il traffico di Milano. Infatti il titolo dice: andremo in funivia sopra i tetti delle case della metropoli lombarda. Ovviamente non è successo nulla di tutto questo, non succede neanche adesso nel 2022 che andiamo in funivia sopra Milano, ma vi leggo un pezzettino dell'articolo. La cosa più interessante di tutto il progetto, almeno per il pubblico, è la discreta altezza a cui il servizio si svolgerà, poiché per diverse ragioni tecniche e legislative si calcola che i punti d'appoggio della funivia dovranno superare di 30 metri gli edifici sottostanti, e poiché a Milano Milano, la massima altezza consentita alle costruzioni di abitazione oscilla fra 40 e 45 metri, la funivia dovrà quindi correre a 70-75 metri sopra al livello del suolo. Per fare un paragone basti tener presente che il grattacielo del centro svizzero, la più elevata casa di Milano, è alto circa 85 metri. Come si vede, la nuova funivia sarà arditissima e per farla funzionare sarà necessaria la costruzione di un certo numero di snelle torri di cemento armato che daranno al paesaggio milanese un aspetto inconfondibile e modernissimo. Per il momento le torri saranno in numero di 7, ma col tempo, se le linee verranno estese, potranno diventare molte di più. Esse avranno forma cilindrica con un diametro di 12-13 metri e nel loro interno correranno gli ascensori che serviranno a portare i passeggeri da terra sino alla funivia e viceversa. Non solo, dice il giornalista, ma si prevede anche che nella parte inferiore della torre si potranno costruire appartamenti d'abitazione o uffici. In cima ci sarà la stazione vera e propria e immediatamente sotto di essa i motori che serviranno a muovere i vagoncini della funivia. Mamma mia!
Una canzone d'amore ti voglio cantare, e le parole nel cuore mi sento tremare. Tenero ogni eco, ogni accento, tutto mi parla di te. Strana una febbre mi sento, ma non ti so dire cos'è. Vola, dolce canzone d'amore, queste parole del cuore, canta tu per me. Sola tra queste nubi d'argento, vola sull'ali del vento, che bel ciel passe va via con te. E laggiù, dove col sol brucia di più, la passione con l'amore, che m'arde in cuor brucia anche tu, mia canzone, vola. C'è canzone d'amore, e a chi m'aspetta laggiù, parla tu, digli tu. Di tu che l'amo, che gli ho dato il mio cuore, la mia gioventù, coi baci ardenti, sogni e tormenti, diglielo tu, oh mia canzone. Laggiù, dove col sol brucia di più, la passione con l'amore, che m'arde in cuor brucia anche tu, mia canzone, vola, dolce canzone d'amore, e a chi m'aspetta laggiù, parla tu, digli tu. Dato il mio cuor, la mia gioventù, coi baci ardenti, sogni e tormenti, diglielo tu, oh mia canzone.
È la cronaca teatrale di Guido Albani. In quel 1952 annuncia che Rachel cerca un cavallo e Wanda Osiris rinuncerà alle sue scale per la stagione teatrale 52-53 della rivista. E poi con Cocoricò, questo è il titolo della rivista di Ravagliati, si apre la stagione all'Odeon di Milano. Leggo: alla prima di Cocorico al Teatro Odeon, lo stato maggiore della rivista italiana era presente quasi al completo. C'erano soubrette, autori, comici, cabarettisti, ballerinette, fra tutti biondissime e abbronzatissime, spiccavano Wanda Osiris ed Elena Giusti, ovvero le Bartali e Coppi della rivista. La prima tenacemente intramontabile e la seconda al culmine della sua carriera. Con questo pittoresco convegno di gala si inaugurava nei giorni scorsi ufficialmente la stagione 52-53 del nostro Varietà. C'erano sulla scena le gambe di Vicky Anderson, la bella ballerina nera di Brooklyn venuta in Europa a sposare uno svizzero e ormai stabilitasi in Italia. E c'era anche la voce di Alberto Ravagliati, il canzonettista più popolare dell'anteguerra, che in questo 1952 ritorna alla ribalta. Il favore popolare torna verso di lui. Infatti qualche mese fa, nel film Le avventure di Mandren, con Raff Vallone e Silvana Pampanini, gli è stata affidata una parte di caratterista ed ora Ravagliati, felice di questa esperienza, si è messo in testa di lasciare d'un tratto il canto e di darsi al cinema. Ma nell'attesa, tuttavia, si guadagna da vivere ancora con la voce, quella sua voce calda, piena, che spezza e contorce sui ritmi dello swing le dolci parole d'amore delle canzonette. E si è dato alla rivista con questa sua fortunatissima Cocorico. C'è da notare anche che Garinei e Giovannini sono reduci da un viaggio negli Stati Uniti e tenteranno di costruire una commedia musicale sul tipo di quelle che si rappresentano a Broadway. La commedia musicale è in definitiva una comune rivista che, in luogo di perdersi in una serie di quadri staccati, sviluppa dal principio alla fine una certa vicenda. È una specie di operetta, dunque, sia pure ringiovanita di 50 anni, e in questo senso rappresenta un ritorno all'antico. Wanda Osiris affronterà il pubblico per la prima volta al nuovo, dice Guido Albani. Poco dopo, via via, esordiranno tutti gli altri. Elena Giusti sarà ancora con Tognazzi, Walter Chiari con Campanini, Riccardo Billi non si staccherà da Mario Riva. La loro rivista, intitolata Alta Tensione, è stata la seconda nella graduatoria degli incassi la scorsa stagione, dietro Gran Baldoria. Macario, invece, dicono, formerà una sua compagnia a stagione inoltrata e D'Apporto farà altrettanto. Unica defezione importante da segnalare nel mondo della rivista è quella di Isa Barzizza, che dopo una stagione brillantissima come soubrette di Gran Baldoria ha deciso di lasciare per un poco la rivista e di dedicarsi completamente al cinema e alla nascente televisione. Cocorico, dato il segnale d'inizio, allora presto tutto il mondo della passerella, dei lustrini, delle girl, dei costumi variopinti, dei clown, del palcoscenico sarà in movimento. Puntuali, di primo autunno, spunteranno le teste calve dei commendatori nelle prime file di poltrone.
A touch of color needs skies of gray. The raindrops kiss the flower beds. The blossoms raise their thirsty heads. A perfume, thank you, they seem to say. Surely here was charm beyond compared to view. Maybe it was just that I was there with you. 'Twas just a garden in the rain. And set us happily on our way.
us happily.
In Italia nel 1952 la televisione era ancora a livello sperimentale, però il giovedì era già il giorno dei quiz. Voi sapete che quando iniziò l'epopea televisiva, Mike Bongiorno con il suo Lascia ora doppia segnò l'inizio, no? Proprio del giovedì come giorno deputato ai quiz e agli indovinelli. Tutti i grandi programmi a quiz sono andati in onda sempre di giovedì, e già nel 52 alla radio andava in onda un programma di quiz che si chiamava Radio Sfinge. Tutti quanti si fermavano perché potevano indovinare anche da casa, non si telefonava in diretta ma si mandavano delle cartoline con sopra scritta la soluzione. Radio Sfinge veniva trasmessa dal secondo programma dalle 17.15 alle 17.30 e molti ricchi premi venivano offerti da un settimanale che non c'è più, si chiamava La Domenica Enigmistica. E La Domenica Enigmistica, dicevano, è la rivista che non imita nessuno e che non teme confronti, è la più brillante e la più moderna. E vabbè, intanto succede una catastrofe che non viene spiegata ancora oggi. A Rio de Janeiro una bella signora molto ricca e molto bionda che si chiamava Maria Elisabetta Westbrook Cappellaro, moglie del banchiere italiano Emilio Cappellaro, rimane vittima sotto gli occhi del marito di uno strano e raro incidente a bordo di un aereo di linea sul quale i coniugi viaggiavano. Pensate, a circa 4.000 metri di altezza, vicino alla base di Santa Cruz, la porta dell'aereo si apriva inspiegabilmente, il risucchio d'aria scaraventava fuori dalla carlinga la signora Cappellaro. L'aeroplano iniziava subito le ricerche in mare, più tardi condotte anche dall'aviazione brasiliana, ma il corpo della povera signora non è più stato ritrovato. Mamma mia, che brutta fine. Parliamo di cose un pochino più divertenti, parliamo della musica, perché alla radio alle 22.30 del giovedì l'orchestra di ritmi e canzoni diretta da Armando Fragna porta in onda le voci di Luciano Benevene, Clara Iaione, Vittoria Mongardi e Antonio Vasquez. Alla radio italiana iniziano ad avere anche molto seguito le canzonette americane importate d'oltreoceano.
When I fall in love, it will be forever, or I'll never fall in love. In a restless world like this is, love is ended before it's begun. It will be completely, or I'll never give my heart. And the moment I can feel that, you feel that way too, is when I fall in love with you. feel that, you feel that way too, is when I fall in love with you.
E le cronache dicono che torna in Italia trionfalmente una vecchia conoscenza del mondo dello spettacolo, Millì, e ne avevamo già parlato riguardo a Studio 1 nel 1965. Anche nel 52 dobbiamo parlare di Millì, perché dicono che l'attrice ritorna trionfalmente sulle scene dopo i suoi molti anni di assenza in America. Con cosa ritorna sulle scene? Con L'ottava moglie di Barbablù, la commedia di Alfred Savoir data al Teatro Manzoni di Milano. Ci sono tante belle fotografie di Millì che indossa una vaporosa e ampia gonna a pois in puro stile anni 50 con una camicetta vaporosa e molto scollata, e sentiamo cosa racconta Millì, che è stata appunto per 2 settimane l'applauditissima interprete di questa commedia. La sera della prima ero sconvolta come una ragazzina. Mi chiedevo: si ricorderanno di me i milanesi dopo tanti anni che non sono più in Italia? Al segnale di chi è di scena mi avvicinai verso il palcoscenico quasi esitando, ma mi bastò respirare l'aria della platea per sentire che stava per accadere qualcosa. Furono momenti lunghi come quelli che passano tra il fulmine e il tuono fu un applauso come mai l'avevo sentito nella mia carriera, un applauso che mi paralizzò e che poi mi rintronò nel cuore e nelle tempie tutta la notte, senza farmi dormire.
Tu mi guardi senza dire niente, ma il cuore già sente che te ne andrai da me. Più non ti vedrò tra qualche istante, ma ancora tremante voglio dire a te. Grazie di cuore per il dolce ricordo di questo amore che come un'ombra sempre mi seguirà. Grazie perché il tuo primo sorriso l'hai dato a me mentre splendeva in te la felicità. Se a te io penserò, per te io rivivrò i più bei giorni di questa mia gioventù. Grazie di cuore se nell'ora suprema sorridi ancora, manda anche tu un saluto all'amore che non torna più. All'amor che non torna.
ama più.
Pensate che in quel 1952 qualcuno si preoccupa anche di quale sorte sia toccata ad Atlantico. Atlantico fu negli anni del fascismo il cavallo di Mussolini e i giornali dicevano: Mussolini ai tempi dell'impero montava in occasione di parate solenni il bianco e bellissimo cavallo Atlantico, era un magnifico esemplare di razza equina, ma purtroppo anche Atlantico ha seguito l'evoluzione dei tempi e ha finito in questo 1952 per diventare un modesto animale da tiro. Infatti dopo l'8 settembre Atlantico non seguì il suo padrone al nord e rimase a Roma, fu poi adoperato in parecchi film italiani e il suo prestigio tornò ad aumentare. Ma la tarda età che ha ora, infatti ha quasi 20 anni, ne ha pregiudicato la carriera cinematografica, sicché Atlantico fu ceduto a un carrettiere romano che lo ha attaccato a una vecchia carrozza e che lo adopera oggi per trasportare carichi di fieno nella capitale o in qualche paese vicino a Roma. E nel 1952 abbiamo un altro 8 settembre, ma un 8 settembre molto più lieto. Infatti prima ho accennato alle trasmissioni televisive non ancora regolari, ma sperimentali. Ebbene, l'8 settembre debutta per la prima volta in televisione davanti a una telecamera Elda Lanza, che noi tutti ricordiamo con affetto per essere stata, oltre che una grande amica, la prima conduttrice televisiva della nostra storia. Allora, con questo ricordo di Elda Lanza, noi ci salutiamo, siamo stati dietro le quinte del 1952, ci ritroveremo la settimana prossima, se vorrete, per un'altra conversazione piacevole e confidenziale. Ciao!
Avete ascoltato Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo. Magic moments, memories
we've been sharing. I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride. The way that we hugged to try to keep warm while taking the sleigh ride. Magic moments, memories we've been sharing. Magic moments when two hearts are caring. Time can't erase the memory of these magic moments.